Dai, giochiamo con le parole giuste. Io leggo qualche riga di un romanzo in cui si parla di un lavoro e voi, se volete, provate a indovinare il titolo e chi lo ha scritto. Cominciamo con l'unico lavoro che crea lavoro. Dio.
Faccia la creazione del mondo. Oggi le do 6 giorni. Sarà un lavoraccio. Il 7° giorno si riposerà. E come lo vuole questo mondo? Ma ci metterà delle galassie, dei pianeti, ci posso mettere dei vulcani, scorpioni, bacilli, cacca? Metta quel che vuole, tanto lo amministrerà lei. Allora, come va questa creazione?
Male.
Ma come? Guardi che io spendo dei soldi. Ma è buio, non si vede un tubo. Ma si arrangi, benedetto uomo. E cosa crede? Che sia italiano?
Contadini, braccianti, ecco la nostra idea di gerarchia. In capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo, questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi nulla, poi ancora nulla, poi ancora nulla, poi vengono i cafoni e si può dire che è finito. Operaie, operai. Nell'arzanade viniziani bolle l'inverno la tenace pece a rimpalmar li legni lor non sani che navigar non ponno e in quella vece che fa suo legno nuovo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece chi ribatte da proda e chi da poppa altri fa remi ed altri volge sarte chi terze volo ed artimon rintoppa. Emma si ritrovò seduta davanti alla sua macchina come sempre e livida di sonno. Era già stanca alle 9:30 e bruscamente, anche quella mattina, la paura di sbagliare e del cottimo puliva via tutto davanti ai suoi occhi, lasciandoci solo il pezzo e le mani. Il giorno in cui cominciai a lavorare da solo alla fresatrice, più del padrone, odiavo tutti i compagni. Speravo che le loro macchine si inceppassero e tagliassero malamente i pezzi. Questo odio mi aiutava a lavorare e mi dava l'ambizione di riuscire a fare meglio degli altri. Prendevo il grezzo dalla cassetta come fosse un nemico da sgominare e lo riponevo finito, che ormai gli ero affezionato come una parte di me stesso.
Cameriere. State attenti a quello che adesso vi dico. Quando arrivai all'Hotel Praga, il capo mi prese per l'orecchia sinistra e tirandola dice: «Qui tu sei piccolo di sala, perciò ricordati, non hai visto niente, non hai sentito niente. Ripeti». E così disse che al lavoro non vedevo niente e non sentivo niente. E il capo mi tirò per l'orecchia destra e disse: «Ma ricordati anche che devi vedere tutto e sentire tutto. Ripeti». E così ripetei stupito che avrei visto tutto e sentito tutto.
Insegnante.
Avrei voluto dire al maestro Pagliani, un ometto vecchio, curvo, con gli occhiali, i capelli bianchi, che si lamentava sempre: «Beato te, tu sei ancora un bambino e non lo sai. Tu, a furia di leggere cuore ai tuoi ragazzi, credi ancora a Marco che va solo, a 12 anni, in America, a cercare sua madre. A furia di leggere, nell'ora di ricreazione, le favole, credi ancora un po' nelle fate, nei maghi, nelle vecchiette buone che nel bosco ti danno una noce e ti dicono: rompila nel momento che ti troverai in pericolo ed essa ti salverà». Povero maestro Pagliani, che è morto pochi giorni fa. L'ho saputo da un maestro incontrato per la strada e in tasca gli hanno trovato una noce, quella noce in cui credeva e che non ha fatto in tempo a rompere per salvarsi dal pericolo. Altro insegnante. Passai mezza la mattina riordinando il registro di classe per gli scrutini imminenti. Facevo addizioni, scrivevo giudizi, di tanto in tanto alzavo il capo al corridoio, aule vuote. Pensavo alle donne che compongono un morto, lo lavano e lo vestono. Fra un istante il cielo poteva di nuovo muggire, incendiarsi e della scuola non restare che una buca cavernosa. Solamente la vita, la nuda vita contava. Registri, scuole e cadaveri erano cose già scontate.
Chimico.
Il laboratorio del commendatore non era inferiore alla descrizione, una reggia in confronto a quello delle cave. Trovai, già predisposti per mio arrivo, un bancone, una cappa, una scrivania, un armadio di vetreria ed un silenzio e un ordine disumani. La mia vetreria era contrassegnata con un puntino in smalto azzurro perché non la confondessi con quella di altri armadi. E perché? Qui da noi le rotture si pagano. Questa del resto non era che una delle molte prescrizioni che il commendatore mi aveva trasmesse all'atto del mio ingresso. Pasticcere. Mangiarono i panini e sorseggiarono il caffè. D'un tratto Anne sentì una gran fame e i panini erano caldi e dolci. Se ne mangiò tre e la cosa fece molto piacere al pasticcere. Allora si mise a parlare. Disse che cosa si provava a non avere figli, giorno dopo giorno, con i forni infinitamente pieni e poi infinitamente vuoti, le ordinazioni per le feste e per gli anniversari che aveva preparato, le dita sempre impiastricciate di glassa, le figurine di sposi infilate sulle torte nuziali, a centinaia, anzi a migliaia ormai, i compleanni. Immaginate solo tutte quelle candeline accese. Il suo era un mestiere di cui c'era bisogno. Postino. Non potevo fare a meno di pensare, Dio mio, questi postini non fanno altro che infilare le loro lettere nelle cassette e scopare. Questo è il lavoro che fa per me, oh sì sì sì. E così feci l'esame, lo passai, feci la visita medica, la passai e diventai postino supplente. Mi mandarono alla West Avon Station ed era proprio come Natale, solo che nessuno mi chiedeva di scopare. C'erano 40-50 percorsi diversi, forse più. Ciascun casellario era diverso dall'altro, non si riusciva mai ad imprarne uno. Bisognava preparare la posta prima delle 8 per le consegne con il camion. E una, due volte alla settimana, già stanchi, finiti, stravolti, dovevamo fare la raccolta notturna e gli orari stabiliti erano impossibili. Il camion non ce la faceva ad andare così in fretta. Bisognava saltare 4-5 cassette al primo giro e la volta dopo erano zeppe di posta e per infilare nei sacchi si sudava come dei matti, si puzzava come maiali. Me la mettevano bene in culo, non c'è dubbio. Bancario. Lo stanzino era una sorta di piccolo corridoio appartato e cieco in cui si prolungava l'ufficio. Poche scrivanie e una sola macchina calcolatrice tra le pareti dipinte di giallo. Il capufficio disturbò con la voce i 4-5 impiegati che parevano tutti concentrati sul lavoro. Un ometto, grasso, che era stato chiamato, balzò dalla sua sedia e fu presentato a Carabba. Gli faccia fare qualcosa ai timbri, è il suo primo giorno di banca. L'ometto ammiccò con occhi sorridenti. Il capufficio li lasciò tracciando un gesto paterno con il braccio, mentre Carabba seguiva il suo maestro fino a una scrivania sgombra. L'altro trasportò un pacco di cambiali e sollevando un grosso timbro spiegò con aria poco convinta: un numeratore serve per numerare le cambiali progressivamente. E cominciò a timbrare su un foglio bianco: 26.178, 26.179, 26.180. Concluse guardandosi in giro: tutto qui. Commesso.
Walter, vada di là a prendere questi volumi di storia dell'arte.
La pia mi porse una lista di titoli. Rimasi immobile.
È urgente, per l'ingegnere.
Non capivo.
Walter, è vivo? Deve prendere in magazzino questo elenco di testi.
L'avrei sgozzata. Afferrai quel foglio dirigendomi verso la porta del magazzino. Prima di aprirla mi voltai. Una ragazza mi sorrise. I suoi occhi, i suoi capelli, il suo culo. La mia vita non era più la stessa da quando li avevo visti. Decisi di andarmene, subito. Rientrai in libreria con i volumi. Lei era sparita. Mi guardai attorno, cercai dappertutto, cercai e ricercai. Se ne era andata.
Walter, compili una bolla di consegna,
mi disse la morte. Corsi in strada, niente. Era scomparsa, finita, persa per sempre. Mi sentivo vuoto dentro. Tornai in negozio.
Walter, si può sapere cosa le succede? Chi le ha detto di uscire? Questo suo comportamento le costerà una multa sullo stipendio.
La morte continuò a gracchiare. Smisi di ascoltarla. Mentre compilavo la bolla di consegna, non potevo fare a meno di scrutare la folla attraverso le vetrine. Avrei voluto essere da qualsiasi altra parte tranne che lì. Alla fine ero diventato anche io un commesso. Dalla mia gabbia guardavo fuori, ma non c'era più nulla da vedere. Giornalista. Al giornalista arrivò un articolo. Era scritto a macchina su carta velina e il titolo diceva: è scomparso Filippo Tommaso Marinetti. Era proprio un articolo da cestinare. Cominciava così: con Marinetti scompare un violento, perché la violenza era la sua musa. aveva cominciato nel 1909 con la pubblicazione di un manifesto futurista su un giornale di Parigi. Manifesto in cui esaltava i miti della guerra e della violenza. Nemico della democrazia, bellicoso e bellicista, esaltò poi la guerra in uno strambo poemetto intitolato Zang Tumb Tumb, una descrizione fonica della guerra d'Africa del colonialismo italiano. E la sua fede colonialista lo portò ad esaltare l'impresa libica italiana. Scrisse fra l'altro un manifesto ributtante, guerra sola ai geni del mondo. Le fotografie ci mostrano un uomo con pose arroganti, baffi arricciati e la casacca di accademico pieno di medaglie. Con lui scompare un losco personaggio, un guerrafondaio. Il giornalista infilò il necrologio e la lettera in una cartella dell'archivio e sulla cartella scrisse necrologi. Poi indossò la giacca, numerò le pagine, raccolse i suoi fogli dal tavolo e uscì per portare il materiale in tipografia. Scrittore. Fu proprio da quella finestra che vidi la prima palma della mia vita, a meno di 3 metri di distanza, e pensai subito alla Domenica delle Palme, all'Egitto, a Cleopatra, anche se la palma aveva i rami anneriti dal monossido di carbonio. Giorni di magra, carichi di determinazione, perché proprio di questo si trattava. Seduto davanti alla macchina da scrivere per 2 giorni consecutivi, deciso a farcela, ma non funzionò. Fu l'attacco di testardaggine più lungo e violento di tutta la vita, ma non ne uscì neanche un rigo, solo 2 parole ripetute per tutta la pagina, su e giù, sempre le stesse, la palma, la palma, la palma, una lotta all'ultimo sangue tra me e la palma, e la palma vinse. Eccola là, che ondeggia nell'aria azzurrina, che scricchiola piano nell'aria azzurra. Vinse dopo 2 giorni di lotta e io scavalcai il davanzale e mi sedetti ai suoi piedi. Passò del tempo, un attimo o due, e mi addormentai mentre piccole formiche brune scorrazzavano tra i peli delle mie gambe. Attore. Aveva perso la sua magia. L'impeto era venuto meno. In teatro non aveva mai fallito. Tutto ciò che aveva fatto era stato valido e convincente. Poi gli successe una cosa terribile. Non era più capace di recitare. Andare in scena era diventato un tormento. Invece di avere la certezza che sarebbe stato magnifico, sapeva che avrebbe fatto fiasco. In passato, quando recitava, non pensava a niente. Ciò che faceva bene, lo faceva per istinto. Ora pensava a tutto, annientando ogni forma di spontaneità e vitalità. Cercava di controllarle col pensiero e invece le distruggeva. Stava attraversando un momentaccio. Non era il primo attore consumato al quale fosse toccata una cosa simile. Capitava a un sacco di gente. Ci sono già passato, pensò, e troverò una soluzione. Non so dove andrò a prenderla questa volta, ma la troverò, passerà. Non passò, non era capace di recitare. Pubblicitario. Mi chiamo Ktav e mi vesto da APC. Sono un pubblicitario. Ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi vende tutta quella merda. Quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Cielo sempre blu, ragazze sempre belle, una felicità perfetta ritoccata in Photoshop. Immagini leccate, musiche nel vento. Quando, a forza di risparmi, voi riuscirete a pagarvi l'auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna, io l'avrò già fatta passare di moda. Sarò già 3 tendenze più avanti, riuscendo così a farvi sentire sempre insoddisfatti. Il glamour è un paese dove non si arriva mai. Io vi drogo di novità. E il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma. Guida turistica, interprete.
Il babbo ha avuto una chiamata telefonica dall'ufficio americano di Viaggi Tradizione. Gli domandavano un pacchetto autista guida interprete per un giovane uomo che arriva a Lusk all'alba del mese di luglio. La lettera scritta dalla guida al suo cliente.
Caro Jonathan, anelo che questa sia una bella lettera. Come sai, non sono di prima classe con l'inglese. Nel russo le mie idee sono spremute in maniera anormalmente bellissima, ma la mia lingua seconda non è altrettanto pregiata. Questa per me è l'occasione di emanarti un grazie per essere stato così stoico e sopportante con me nel viaggio insieme a noi. Forse facevi conto su un traduttore con più valetudine, ma sono sicuro di aver fatto un buon, mediocre lavoro.
Commissario. Dottore, senta, me manda il commissario capo.
A via Merulana è successo un orrore stamattina presto. Hanno telefonato che erano le 10:30. Lei era appena uscito. Il dottor Fumi lo cercava. Tratanto mi ha mandato subito a vede con due agenti. Credevo quasi di trovarlo là. Poi ha mandato a casa sua a cercarlo. Beh, che è stato? E lei ce lo sa già? E c'ha già sapè. Mo me ne lleva a spasso. Hanno tagliato la gola. Ma scusi, so che lei è un po' parente. Parente è chi? Volevo dire amico. Amico, che amico? Amico è chi? Raccolte a tulipano le 5 dita della mano destra, altalenò quel fiore nella ipotiposi digito interrogativa, tanto in uso presso gli Apuli. Altro commissario, ce n'è tanti nella letteratura. Il triste caso fu affidato al commissario Barlack, che era stato un superiore del morto. Barlack aveva vissuto a lungo all'estero e si era messo in luce come criminologo a Costantinopoli, prima, e in Germania, poi. Per finire si era trovato a dirigere la polizia criminale di Francoforte sul Meno, ma già nel 1933 era tornato nella sua città natale. Motivo del suo ritorno non era stato tanto l'amore per Berna, che egli chiamava spesso la sua tomba d'oro, quanto lo schiaffo che egli aveva pioppato a un funzionario del nuovo governo tedesco. L'ultimo dei lavori. Call center. Ho iniziato a lavorare in un call center, quei lavori disperati che ti vergogni a dire agli amici. Che fai? E tu? Beh, mi occupo di promozione pubblicitaria. Che meraviglia l'italiano, altro che giochi di prestigio. Ma questo non è un call center comune, è un call center della Kirby. E sti cazzi, mica robetta. Ho saputo subito che era il call center che cercavo, quello dove avrei potuto davvero divertirmi. Non l'innocente sorriso del bambino davanti alla farfallina, direi piuttosto il sadico sorriso del bambino mentre con uno spillone fissa la farfallina al pezzo di sughero per iniettarle la formalina, mentre ancora viva ovviamente. Credo di averlo capito quando ho letto il primo cartello motivazionale nella sala d'attesa. Lavoro di squadra, il modo in cui gente comune raggiunge risultati non comuni. Anche secondo, per la verità, non era male. Quanto a prosopopea, è quando smetti di pensare che non ce la farai che puoi davvero cominciare a farcela. Pensa da vincente. Poi vedo le soluzioni, eh. Ecco le parole giuste per il nostro gioco. Dio, Trino, di Tullio Altan. Contadini, braccianti. Fontamara, di Ignazio Silone. Operaie, operai. La Divina Commedia, canto 21 dell'Inferno, di Dante Alighieri. Tempi stretti, di Ottiero Ottieri. Memoriale, di Paolo Volponi. Cameriere, ho servito il re d'Inghilterra, di Bohumil Rabal. Insegnanti, ricordi di scuola, di Giovanni Mosca. La casa in collina, di Cesare Pavese. Chimico, il sistema periodico, di Primo Levi. Pasticcere, una piccola cosa ma buona, di Raymond Carver. Postino, Post Office, di Charles Bukowski. Bancario, La morte in banca, di Giuseppe Pontigia. Commesso, Tutti giù per terra, di Giuseppe Culicchia. Giornalista, Sostiene Pereira, di Antonio Tabucchi. Scrittore, Chiedi alla polvere, di John Fante. Attore, L'umiliazione, di Philip Roth. Pubblicitario, 99 franchi, di Frédéric Beigbeder. Interprete, guida turistica, Ogni cosa illuminata, di Jonathan Safran Foer. Commissario, Quel pasticciaccio brutto de via Merulana, di Carlo Emilio Gadda.
Il giudice e il suo boia, di Friedrich Dürrenmatt. Call Center, Il mondo deve sapere, di Michela Murgia.